Buongiorno fratelli e sorelle, anche questa mattina salutiamo tutti voi nel nome del Signore Gesù Cristo e anche quelli che sono collegati via internet, che ci ascoltano, che siano benedetti, anche lì salutiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, dovunque sono e sono riuniti. E ci sono saluti che sono venuti da tutte le parti del mondo. Questo costerebbe un po' di tempo di nominarli tutti, ma lasciano i saluti a tutti, a tutta la Chiesa, e anche noi li salutiamo. Sono legati a noi, alcuni hanno chiamato e che dicono che sono benedetti, sono legati a noi, uniti a noi, e che veramente siamo una grande Chiesa del Signore, che non solo qui sono alcuni riuniti, ma dappertutto dove la Sua parola viene ricevuta, creduta, e dove viene operato secondo la parola, Lui, il Signore, è presente. Che il Signore ci benedica oggi riccamente, che quello che ascoltiamo possiamo prenderlo nel nostro cuore, possiamo crederlo con tutto il cuore e operare secondo questo. Prima vogliamo cantare due cantici. Incominciamo col cantico numero 18, ho bisogno di te in ogni tempo, perché è veramente così, noi in questo tempo ne abbiamo bisogno di Lui più che mai prima. Ho bisogno di te. In ogni tempo. Il tuo sangue è il mio mare di gioia. Ho bisogno di te, Gesù. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te in ogni tempo, nella gioia e nel dolore. Tu sei il mio scudo, adesso e in eternità. Ho bisogno di te. Io rimango fermo nella tua parola finché tu mi riempi col tuo spirito. Ho bisogno di te. Gesù, ho bisogno di te, devo sempre averti. Signore, benedicimi. Sì, è veramente verità, ho bisogno di te in ogni tempo. Conducimi come tu vuoi, io mi sto fermo nella tua parola finché tu adempi la tua promessa in noi e Lui la compie in noi. Come secondo cantico cantiamo il cantico numero 29. O meraviglioso Salvatore. O meraviglioso Salvatore, mio Re, mio Signore, o Gesù, tu salvi il mondo. Riempi il mio cuore di gioia e mi conduci nella tua tenda all'ombra della roccia. Sono al riparo anche quando il sole brucia caldo. O amore eterno, nella tua tenda c'è il riposo, l'anima riposa. Oh, come riposa bene l'anima lì. Oh Gesù mio Salvatore, come tu sei fedele. Tu mi hai dato la libertà. La tua mano mi sostiene. Mi riempi l'anima di forza all'ombra della roccia. Sono al riparo anche quando il sole brucia. O amore eterno, nella tua tenda come riposa bene l'anima. Come riposa bene l'anima. Con olio di gioia mi hai unto il capo e mi riempi la coppa. Io canto e lodo. Mi rallegro che un tale Redentore è mio. All'ombra della roccia sto al riparo, al sicuro. Quando il sole brucia, oh amore eterno, la tua tenda come riposa bene l'anima. E quando sarò rapito nel cielo, nelle nuvole, entro nella gloria, allora mi glorio e giubilo l'amore eterno e lodo te, Dio, nel cielo, all'ombra della roccia. Amore eterno, sì, presso di Lui troviamo riposo, in Lui c'è ombra, possiamo ripararci. Un altro cantico, Lui è la nostra roccia, Lui è diventato tutto per noi. O amore eterno, nella tua tenda come riposa l'anima bene. Come riposa bene l'anima lì. Noi dalle proprie opere dobbiamo arrivare ma a volte non è così con noi, dobbiamo trovare il riposo, ma noi sappiamo dov'è il nostro posto, dove possiamo riposare in Lui, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere a disposizione, e questo basta fino all'eternità, e noi aspettiamo che questo si compia, quello che abbiamo cantato, e che veramente possiamo dire: Signore, Signore Gesù, vieni presto. E questo presto non è in qualche tempo, ma il più presto possibile, perché la nostra patria non è qui ma nel cielo, e lì aspettiamo questa, questo aspettiamo noi, e attraverso la sua parola ci lasciamo preparare, fortificare. Voglio leggere il Salmo 62. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, solo da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come si abbatte una parete che pende un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia roccia e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca. E il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità, i nobili non sono che menzogna, messi sulla bilancia vanno su. Tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuisci ciascuno secondo le sue azioni. Ancora una volta, il versetto 3. E poi 7. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Versetto 2. E poi la seconda parte. Solo Lui è il mio aiuto. Il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. Prima non vacillerò tanto, ma poi la sicurezza, non vacillerò. Anche noi non vacilleremo, perché mettiamo la nostra fiducia nel nostro Signore, non agli uomini che non possono aiutarci, che promettono qualcosa e non possono mantenerlo, ma quello che il Signore ci ha promesso lo compie, e lo compie in noi, è questo che vogliamo vogliamo fare, cercare Lui per ricevere da Lui questo. Vogliamo mettere tutto questo giorno nelle mani del Signore. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore per la Tua grazia e la Tua fedeltà. Quello che abbiamo cantato ha espresso quello che ci aspettiamo, e non solo qui, quelli che sono qui, ma dovunque la Tua parola viene ricevuta, ci sono dei bisogni, e Ti ringraziamo che con tutto possiamo venire a Te, e Ti chiediamo benedici qui dalla ricchezza della Tua grazia e dappertutto dove la Tua parola viene ricevuta e creduta. Ti ringraziamo nel nome prezioso. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi. Lode e ringraziamento al Signore per la grazia indescrivibile che è stata concessa a tutti noi. Ho ascoltato le parole di introduzione, lo ascoltate con tutto il cuore, ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre si compiacque. E quanto tempo ci volle finché l'ora di Dio venisse davvero? Scelti, predestinato, ma è passato tanto tempo. E all'improvviso l'ora di Dio è venuta ed è accaduto. Così era con te, così era per me. All'improvviso l'ora di Dio era lì e non potevamo fare a meno di aprirci a colui che ci parlava, di ascoltare la sua voce e di credergli. Ieri ho parlato brevemente del mio viaggio. Ogni volta sono nuovamente riconoscente a Dio per il grande fatto che Lui ci ha tenuti nella Sua parola, nella verità, fino ad ora e ci terrà fino alla fine nella Sua parola. Verrà il giorno in cui anche le più grandi benedizioni non conteranno più. Anche questo giorno verrà, dove le più grandi benedizioni non conteranno più. Verranno delle persone diranno: Signore, abbiamo nel Tuo nome fatto questo e quello e molte cose nel Tuo nome. Il Signore gli dirà: io non vi ho mai conosciuti. Tutto ciò che viene fatto nel Regno di Dio, e non lo diciamo per critica ma per una constatazione che ci porta dolore nei nostri cuori, è quasi incomprensibile o quasi incredibile. Ho davanti a me un articolo della rivista Time datato 22 aprile. È successo a Pasqua in America, a San Diego, sulla costa occidentale, sotto Los Angeles. Un'ex attrice fa l'evangelista da anni, è pagata $180,000 all'anno, $40,000 al mese come spese, a 4,000 persone che vengono lì, fa venire 4,000 persone pentecostali, tutti ascoltano con attenzione, applaudono e lodano il Signore, un coro di centinaia di persone canta la canzone Cristo è risorto a Pasqua, e questo solo pochi giorni fa, e poi si concede e dice: ora vado di nuovo per la mia strada. Qui è il ritratto di lei, e si può fare la domanda: a cosa conduce tutto questo? Ci sono 4,000 persone lì, prima una Miss California, poi diventa un evangelista, tutta la gente va lì, 15 stazioni televisive. Chi è più stupido dei credenti? Potete dirmelo. Chi è più facilmente seducibile? chi è più così stupido come coloro che pensano di servire il Signore? Ma cos'è? La gente si è voltato le spalle alle parole, corrono alle sensazioni, si crea un'atmosfera, i cori si vestono in modo uniforme, questo fa impressione e poi i soldi girano, in questo caso il dollaro, e quando è sufficiente, abbastanza denaro lì, si dice ecco, ora riprendo la mia strada. Cosa pensa Dio di questo? Le persone vivono come se non ci fosse un giudizio, come se non dovessero comparire un giorno davanti al Signore. Incredibile, davvero incredibile. Per noi possiamo tranquillamente mettere da parte questo articolo, ma soprattutto sulla costa occidentale dell'America, dove il fratello Branham e il suo ministero hanno trovato particolare riferimento, è la regione più dove ci sono più credenti in tutto il mondo. Non ci sono milioni di credenti del pieno Vangelo in una breve area, in una piccola area, così come non c'è in nessun'altra parte, ma lì ognuno può fare ciò che vuole, tutti trovano ascoltatori, tutti trovano seguaci. Quando si guarda il nostro Signore, come stiamo per leggere, la gente non voleva ascoltarlo, non aveva nulla intorno a sé per creare un'atmosfera. Ci arriveremo fra un attimo. Quello che dall'ultimo viaggio già l'ho espresso, quello che mi ha commosso, l'indescrivibile grazia che ci è stata data, che di poter amare profondamente e colorosamente la parola di Dio, di aver rispetto per la sua parola e di lasciarla così come è stata scritta senza interpretarla. E credo che Dio vuole che tutti i suoi credenti abbiano questo rispetto per la sua parola e per lui. Ma ogni volta si ha a che fare di nuovo con cose che sono semplicemente diffuse fra la gente. Avevo deciso di lasciare tutto. Non intendo la predicazione, ma tutti gli insegnamenti speciali e di occuparmi fondamentalmente di ciò che Dio ci ha lasciato, ma per aiutare le persone a rispondere alle domande bisogna andare nelle scritture e non c'è niente che faccio più volentieri di questo, posso dirlo con tutto il cuore. L'attrazione verso la parola di Dio, l'assitudine, l'assoluta gratitudine per questa sacra scrittura è profondamente ancorata nella mia anima. Dove saremmo? Come potremmo conoscere la direzione? Come potremmo discernere se non avessimo qui la parola? Il discernimento non avviene nel vuoto. Tutte le cose sono nella parola di Dio, si decidono lì, sia che qualcuno voglia riconoscerlo o no. C'è solo un discernimento degli spiriti e questo avviene attraverso la parola di Dio, dove tutti gli spiriti sono separati dallo spirito di Dio. Lo spirito di Dio è nella parola di Dio e tutti gli altri spiriti sono in tutte le altre parole. Se sentiamo degli insegnamenti, sì, anche qui sono tutti conosciuti, con il presunto ritorno del Signore, che Cristo è già qui e stiamo solo aspettando la trasformazione. Il sangue del trono della grazia è nei sette tuoni e così via. Quando si sentono cose come queste che contraddicono assolutamente la ragione, sorge una nuova gratitudine. Come ho detto, non stiamo criticando, ma sentiamo la responsabilità della parola di verità. Paolo aveva una chiamata, non poteva semplicemente metterla da parte. Con la sua chiamata aveva una responsabilità davanti a Dio e per il popolo di Dio, e credo che anche noi possiamo dire lo stesso in tutta modestia. Ci sono alcuni passi della Bibbia che ho nel cuore. Nella terza lettera di Giovanni leggiamo quanto segue fin dall'inizio. Terza lettera di Giovanni, versetto 1. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità.
In der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude gibt es für mich nicht.
Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità.
In der Wahrheit wandeln. Es gibt viele Arten von Freude.
Ci sono molti tipi di gioia, anche nel Signore, gioia per la salvezza, la guarigione, e le benedizioni, gioia e gioia. E Paolo dice, rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Ma qui un uomo di Dio esprime ancora di più, esprime gioia per una gioia che rimane, gioia eterna, gioia per la verità, per la veridicità, gioia per la parola di Dio, per la verità. Credo che questo dovrebbe commuovere tutti noi. Vede che l'anima di questo giovane va bene e poi viene al tema. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te. È un'affermazione potente. Sappiamo tutti che Dio è veritiero, ma il fatto che la veridicità possa essere attribuita a una persona, a un essere umano, è qualcosa di veramente grande. Ogni essere umano è un bugiardo, così dicono le scritture. Ogni uomo è un perverso e corrotto fin dalla nascita. Credo che questo sia qualcosa di molto speciale. Sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, non per la veridicità di Dio, ma per la verità che abita in te, che è diventata proprietà di quest'uomo. La veridicità di Dio è entrata con lui, con la parola di Dio, e poi continua dicendo, non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Dovrebbe essere diverso oggi con un uomo di Dio? Qual è la nostra gioia? Quando vediamo che il ministero non è stato invano, e che la parola non è stata sparsa o seminata in vano, ma che ha trovato la strada nei nostri cuori, è stata accolta, ha portato la verità di Dio in noi e ha creato un legame con Dio che durerà per l'eternità. Anche se viene detto le cose più qualunque cosa su di noi, non mi importerebbe, ma se una cosa, una sola cosa che si potrebbe dire di noi, che siamo rimasti nella veridicità di Dio, che siamo rimasti nella verità della Sua parola e camminiamo in essa, allora questa dovrebbe essere la nostra gioia e la nostra fiducia. In Prima Giovanni capitolo 5, La parola del veritiero è scritta e menzionata ancora una volta. Prima Giovanni 5, versetto 20, forse per gettare un ponte verso la veridicità che è in una persona in cui Dio si è preso luogo, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Se siamo in Lui, allora abbiamo ricevuto la sua vita, la sua veridicità, la sua parola in noi, come un possesso duraturo. Allora la sostanza divina è entrata in noi. Siamo diventati parte di ciò che Dio ci ha promesso, ma non solo ci ha anche dato questo. Dio non ha fatto promesse vuote. Quando qui è scritto e noi siamo in colui che è il vero, sì, allora siamo in Lui. Se siamo in Lui, la verità è in noi. Questo dobbiamo riceverlo come fatto divino e non limitarci a pensare che è scritto solo. È scritto perché sappiamo che è così per noi. Lo leggo di nuovo. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. Domanda numero uno. Abbiamo riconosciuto il veritiero per rivelazione dello Spirito? Il fratello Smith ha letto nell'introduzione perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Qui leggiamo per conoscere colui che è il vero. Abbiamo riconosciuto il veritiero attraverso la rivelazione divina. Numero uno, diciamo Amen. Amen. Adesso viene il numero due. E noi siamo in colui che è il vero. E noi diciamo ancora una volta Amen, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo, Amen. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Anche noi diciamo Amen a questo. Nella seconda epistola di Giovanni dal versetto 1 a 4, seconda lettera di Giovanni da 1 a 4, l'anziano alla Signora elette e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. A motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Abbiamo sentito questo, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Dio ha un veritiero popolo sulla terra, un popolo che ha accolto la sua parola nella verità, dopo aver riconosciuto di essere, che noi siamo nel veritiero. E qui ci viene detto che questa verità abita in noi e che rimarrà con noi per l'eternità. Non solo per qualche anno e poi si va a destra o a sinistra con una strada nuova. No, quando Dio fa grazia a una persona veramente eletta, non è per per dare la verità una volta e poi allontanarsi, ma per essere penetrati dalla verità divina, per essere santificati in essa e riempiti della veridicità di Dio. E questa verità divina rimane in tutti i veri figli di Dio per tutta l'eternità. Così l'abbiamo letto, o lo leggete in modo diverso. Così io lo leggo dalla parola di Dio e non assolutamente letto tra le righe, ma ho letto qui quello che qui è scritto. Anche l'Apostolo Giovanni si è espresso in questo modo. Saluta, pensa ai figli spirituali e scrive che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Prima abbiamo letto che abbiamo riconosciuto il veritiero e siamo nel veritiero. Se abbiamo riconosciuto la verità, allora siamo nella verità e la verità è in noi. La verità ci rende liberi e possiamo servire il Signore. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Mettiamo la mano sul nostro cuore, abbiamo riconosciuto la verità divina. Amen. Allora, anche per la seconda parte vogliamo avere un amen e diciamo anche che rimarrà in noi in modo continuo. Poi continuo non è un punto, continuo a motivo della verità che dimora in noi. Non una volta e poi non c'è e a volte viene, a volte va, ma a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Alleluia, sia lodato il Dio vivente. Può andare su e giù, ma va su e giù con la verità, vi dico. La verità di Dio che ha preso possesso di noi è diventata parte divina della nostra vita divina e non possiamo farne a meno. Siamo della verità, nella verità e per la verità. E non lo confessiamo per presunzione, ma diamo la gloria a Dio perché la sua parola ci dice che la verità rimarrà con noi per l'eternità e diciamo sì a questo, noi tutti diciamo sì, la verità dimorerà in noi in modo continuo per sempre, rimarrà con noi per l'eternità. Questo significa che la verità di Dio che è stata affidata al popolo di Dio e che gli è stata data attraverso la rivelazione rimane con la Chiesa. Che cosa abbiamo sentito ripetutamente? Tutto si basa sulla rivelazione. Dio si è rivelato al suo popolo in modo meraviglioso in questo tempo. Nel versetto 3, grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Le due cose si appartengono, nella verità e nell'amore. Nella verità e nell'amore. La verità è nell'amore e l'amore è integrato nella verità. Entrambe sono in armonia. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre Gesù Cristo. Che promessa meravigliosa e gloriosa. Siete felici che Dio ci abbia predestinati a questo? Non possiamo farci nulla, Lui l'ha fatto. 2 Timoteo, versetto 15. 2 Timoteo 2, versetto 15. Sapete che gli apostoli dovevano dare ammonimenti di tanto in tanto, ci sono stati insegnamenti, c'erano molte cose che dovevano essere dette alla Chiesa. 2 Timoteo 2, versetti 15 fino a 18. qui è scritto: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Era e rimarrà fino alla fine in tutti i servitori di Dio, non per spingere la parola di Dio avanti e indietro come a volte accade avanti e indietro sulla scacchiera, ma per classificarla e dividerla giustamente, in modo spartirla giustamente, in modo che la causa di Dio sia chiara e non confusa, dividere, dare, tagliare rettamente la parola della verità. Quando ora ci si rivolge ai due uomini, Imineo e Fileteo, dice al versetto 18: uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Ho incontrato questa cosa, la risurrezione è già avvenuta, stiamo solo aspettando la trasformazione. Oh, che tristezza, cosa dice la parola di Dio in 1 Corinti 15, versetto 51? Cosa ci dice la parola di Dio in 1 Timoteo 4, versetto 13? Quanto siamo grati per la verità della parola di Dio, perché si sono smarriti, perché non permisero alla verità di Dio di penetrare nelle loro anime, ma pensarono che fosse giusto con le loro menti finché non sentirono qualcos'altro o poi andarono per le proprie strade. Il fatto rimane, vorrei sottolineare che non stiamo giudicando qui, ma il fatto rimane: se la santa verità di Dio è entrata in noi attraverso la rivelazione divina, allora rimane in noi per l'eternità, non per 3 giorni, non per 5 anni. La verità divina rimane verità divina in noi. E se è in voi, rimane in voi. Se è in te, rimane in te. La custodirai, la porterai con te, le sarai grato. Coloro che affermano che la risurrezione è già avvenuta deviano molti dalla fede. Molti sono confusi nella loro fede quando vengono proclamate delle falsità riguardo agli insegnamenti e agli eventi biblici. 2 Tessalonicesi, capitolo 2, leggiamo il versetto 10. Ci è conosciuto, queste parole ci sono molto conosciute, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Bisogna l'amore di Dio riceverlo, deve diventare una parte della tua vita personale, la verità e la fedeltà di Dio, di amarla al di sopra di ogni cosa. Abbiamo bisogno di ricevere l'amore di Dio nella verità, ci viene offerto, dobbiamo prenderlo e ringraziare Dio che ci è stata data. Poi è scritto, naturalmente molto triste, che essa, perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'equità siano giudicati. Che questo oggi ci possa penetrare, che possa attraversare le nostre midolle, le nostre ossa, l'anima e lo spirito, e penetri fino alla profondità del nostro essere interiore. quanto deve essere prezioso per Dio e potrebbe esserlo per noi quando Lui ci parla, ci rivela la Sua parola e la Sua volontà, e quando siamo onorati di essere nella Sua presenza e ascoltare la Sua parola pura e santa. A volte mi pongo la domanda: dove ha detto questo il fratello Branham? E poi ricevo sempre una bella risposta, che suona quasi sempre allo stesso modo: non era in quel tempo stato ancora rivelato. Oh, questo mi strazia il cuore. Che cosa ha dimenticato Dio che dobbiamo ricordargli? Chi dovrebbe essere stato il suo consigliere e dirgli: non ci hai pensato? Il nostro Dio ha rivelato tutto, non ha dimenticato nulla, perché così sta scritto in Apocalisse 17. Ma nei giorni in cui ci sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti, non nelle interpretazioni successive, ma nella pura parola rivelata di Dio. In Prima Corinti 13:6, la nota parola che non è rimasta nascosta a nessuno di noi. Qui è scritto in Prima Corinti 13, versetto 6, a proposito dell'amore: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Questo è l'amore divino, riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Amore per Dio, amore per la verità, per la Sua parola, amore reciproco. L'amore divino non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce della verità. In 2 Timoteo 3 abbiamo un'altra parola. Anche i versetti 7 e 8 di 2 Timoteo 3 sono molto importanti in questo contesto. Qui si parla di persone che vogliono sempre imparare, 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 ma non arrivano mai alla conoscenza della verità. Lasciate che lo legga. Le quali cercano sempre di imparare, non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Sempre vogliono imparare, sempre vogliono ascoltare qualcosa di nuovo, sempre una nuova rivelazione, una nuova sensazione, sempre qualcosa deve arrivare, ma non vedono cosa è arrivato. Non è forse arrivato tutto? Dio non ci ha rivelato la Sua parola e la Sua volontà. Se ora dipende da noi, allora è compito di Dio di portarci lì per poter andare avanti, affinché tutte le parole di Dio che abbiamo ascoltato e ricevuto possano essere confermate dalla Sua grazia. Imparare, ancora imparare, ma poi ci viene detto che queste persone non sono lo vogliono sempre imparare, ma vanno anche contro la verità. Così è scritto letteralmente, così anche costoro si oppongono alla verità. Da una parte pensano di proclamare la verità, dall'altra vi si oppongono. Resta il fatto che la parola di Dio è la verità. Se l'abbiamo ricevuta nel nostro cuore attraverso la rivelazione divina, teniamola stretta in noi. È un tesoro prezioso che è stato dato solo a pochi. E permettetemi di fare un paragone. Così come la parola della verità fu data ai profeti, quali ricevettero in sé la sostanza divina e furono chiamati dei, come dice il Signore stesso nel capitolo 10 di Giovanni: cosa sarà di noi se riceviamo in noi la stessa verità divina e saremo riempiti di questa verità? Allora la verità divina entrerà in noi e non ci sarà più alcuna mescolanza. La verità escluderà l'interpretazione e l'interpretazione a sua volta escluderà la verità. Le due cose nel giardino dell'Eden non si sono mai potuto conciliare. Dio aveva parlato, non stata interpretato. E così era compiuto due strade diverse, due cose diverse fin dall'inizio. Il Signore vuole aiutarci. In 2 Timoteo capitolo 2, 25 e 26 leggiamo 2 Timoteo 2. Spero che sia 2 Timoteo 2, 25 e 26. Sì, 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 è qui. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Vediamo qui quanto cura questi uomini di Dio hanno portato questa parola di ammonimento, di esortazione. Si preoccupavano che nessuno di loro sarebbe deluso, ma soprattutto coloro che avevano ascoltato la parola della verità la conservassero, ma in qualche modo questo amore per la verità non è entrato sufficiente nel loro cuore, il legame non era così stretto e allora arriva il nemico e come abbiamo letto qui, in modo che rientrati in se stessi, ogni dottrina non biblica è una perversione, tutte le persone che seguono, che abbandonano la parola non sono più sobri. Tutte le persone che cadono in insegnamenti non biblici diventano non sobri, assolutamente. È una traccia che il vento non porta via, nemmeno nel Sahara. Le tracce rimangono visibili ancora e ancora sono lì. Tutte le persone che cadono negli insegnamenti non biblici diventano insensibili, irrazionali. Non si sa cosa può accadere oggi o domani. Ci può aspettare tutto e niente, non si sa più da che parte stare. Il popolo di Dio rimane sobrio, rimane chiaro. Ringrazia Dio per ciò che ha fatto e rimane ancorato nella verità, perché la verità è in Lui. E questa ancora arriva e viene a noi. Qui è scritto, deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità in modo che rientrati in se stessi. Questo deve venire, che possono orientarsi nella parola di Dio affinché possano essere di nuovo, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo. Non lo potremmo dire così chiaramente, non sarebbe così scritto, è un laccio del diavolo, come allora venne a Eva e mise il laccio intorno e lo strinse, così ogni volta quando il nemico viene, applica la parola di Dio in modo un po' diverso, ci mette comunque il laccio intorno, che Dio ci possa far grazia, che possiamo riconoscere questo, che sappiamo che può capitare ad ognuno di noi e che non guardiamo agli altri con disprezzo. Quando dico qui che sono stato in grado di aiutare migliaia di persone perché non mi sono mai posto al di sopra di loro, ma al di sotto di loro, e sono sempre stato in grado di piegarmi sotto la parola e sotto tutto. E questo è l'atteggiamento che Dio mi ha dato per servire gli altri. Come sta scritto, avete la scelta di credere a ciò che dice la parola di Dio o di, pres- o di preservare in ciò che avete ormai accettato. Dobbiamo parlare alle persone con dolcezza, nella speranza che Dio dia loro la grazia di pentirsi e la conoscenza delle verità per diventare sobri e liberati dal laccio del diavolo. Questo non è facile. Si rimane intrappolati nella trappola del diavolo molto, molto velocemente. Basta un momento di debolezza e si è dentro, ma poi per uscirne può volerci settimane, giorni, anni. Oh, che Dio ci aiuta a essere vigilanti, a essere sotto la guida dello Spirito Santo, e lo ripeto, sarà sempre secondo la sua parola. Quando le persone vengono con pio e immaginazione e dicono lo Spirito di Dio, allora lo Spirito di Dio dovrebbe dirmi chiaramente dove si trova la parola di Dio di cui dovremmo parlare in quel momento, e solo allora la conversazione può continuare. Non c'è bisogno di dire le cose che di Dio a memoria, bisogna parlarle perché è scritto che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà, ma nel modo più pio, e questa è la cosa più difficile da capire, da vedere. Se si trattasse di persone che dicono semplicemente: caro Dio, addio, abbandono queste vie, vado per le proprie mie, sarebbe una cosa ben diversa. Ma quando si smarriscono e il laccio del diavolo viene messo davanti a noi, allora che cosa avviene? Nella forma più pia, molto più pia di coloro che non sono caduti nel laccio del diavolo, e questo è il grande bisogno. È per questo che è così difficile fare di provare la cosa e vedere questo. Ma qual è la prova? O forse qualcosa da provare nella mia tasca? No, questo è quello che fa la prova, la misura, la santa infallibile parola di Dio che è noi e rimarrà con noi per l'eternità, e così come Dio l'ha rivelata, così rimarrà senza ulteriori rimescolamenti, affinché Dio possa far valere il suo diritto per grazia sul suo popolo. Il brano di Daniele 10, tutti, quando Dio rivolse le parole al profeta: ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. Non ci interessa nient'altro, solo ciò che è scritto nel libro della verità. Dio è il Dio della sua parola, lo abbiamo sentito mille volte, siamo riconoscenti che la parola sia arrivata fino a noi, che è penetrata in noi. Il passo di Giovanni 8, voglio leggerlo ancora, quando il Signore parlò alle persone in quel tempo. C'è stato sempre di stretta sulla terra, non solo oggi o ieri o nel nostro tempo, c'è stato sempre bisogno sulla terra. Giovanni 8, 45, forse fino a 47, qui è scritto: a me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Era stato molto difficile, erano ebrei, erano dei saggi, erano il popolo di Dio, avevano imparato la legge. Il dolore è ancora più grande se sono dei gentili, degli estranei, allora non vogliamo dire nulla, ma se sono credenti, allora Dio ha un diritto su di loro affinché ascoltino e ricevano la parola. Perché io dico la verità, voi non credete. Sapete cosa dissero al Salvatore poco dopo? Non diciamo noi con ragione: sei un samaritano e che hai un demonio. Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Immaginatevi, lì c'è il Signore della gloria che porta la verità, porta la vita, porta la salvezza, porta la grazia, la redenzione, porta la parola. E la gente ha detto: tu sei un samaritano, hai uno spirito maligno, con quale grazia il Signore ci ha dato. Sapeva chi era, quello che la gente diceva di lui, come lo chiamavano, e quello che dico non è importante. L'importante è che tu sappia cosa sei e in chi credi. Il Signore accettò questo e disse: voi mi disonorate. Lui che non voleva portare altro che la verità. In l'ultimo passo biblico, 2 Tessalonicesi 2, ci è conosciuto a noi tutti, 2 Tessaloni 2, 13 e 14. Qui leggiamo quanto segue: ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati, dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Afferriamo questo questa mattina. Questa è elezione, questa è effettivamente l'elezione nell'anima, non nella testa. Nella testa significa ancora andare in tutte le direzioni, nell'anima significa santificazione operata dallo Spirito di Dio unita alla fede nella verità, e la parola di Dio è e rimane la verità. Questo è ciò che conta. Che cosa ha detto il nostro Signore in Giovanni 17:17? Santificali nella verità, la tua parola è la verità. E qui ci viene mostrata la santificazione operata dallo Spirito, che si realizza attraverso la fede nella verità in coloro che sono stati eletti. Questa è l'elezione divina, essere santificati da parte a santificati, messi da parte e far parte della verità divina, della parola. E a questo Dio conceda a me e a tutti noi la grazia, la forza, l'obbedienza, la fiducia e tutto ciò di cui abbiamo bisogno, affinché tutte queste parole possano essere in modo si possono realizzare in noi per la nostra benedizione, perché anche noi abbiamo ascoltato la parola di Dio in questi giorni, non da uno qualunque, ma da un uomo come Paolo. Permettetemi di dire questo in conclusione: quando il fratello Branham fu preso nella gloria, cioè quando fu preso e vide il paradiso in visione, e vide la moltitudine vestita di bianco, udì la risposta divina che gli fu data. Disse: ho predicato lo stesso Vangelo che predicava Paolo. E poi è arrivata la risposta dalla grande folla. Ci riposiamo su questo. Non lo si vuole dire, ma Paolo ha detto in quel tempo: se viene predicato un altro Vangelo sia anatema. È una parola che non ci piace usare, ma è vera, è così. La parola di Dio è vera in ogni punto, in ogni aspetto, in ogni pezzo. Non c'è nulla che Dio debba ritirare. Ogni parola è vera. E quando l'uomo di Dio dice: chiunque predica un Vangelo diverso, e cosa vuol dire questo? Oh Dio, è incredibile che cosa si predica oggi. Ancora una volta non riesco a smettere, mi commuove ancora e ancora. Forse voi non siete così toccati da queste cose come lo sono io, e forse la vostra responsabilità in questo senso non è così grande come la mia, ma semplicemente questo mi commuove. Voglio essere in grado di dire come fece Paolo allora: ho portato a Cristo una vergine pura, popolo di Dio che non è stato toccato da insegnamento umano, ma che è stato preservato nella parola di Dio e che può andare incontro allo sposo dell'anima. Che l'Iddio onnipotente ci benedica tutti, ci dia cuori riconoscenti e li riempia del suo amore divino per la sua parola. Ma portatela con voi oggi per il resto dei vostri giorni, come ha detto il nostro fratello Cucqua, l'ultimo versetto di Matteo 28. Il Signore sarà con noi sino alla fine dell'età presente. Che la verità divina che abbiamo avuto l'onore di ricevere rimanga con noi fino alla fine, oltre alla fine, fino all'eternità. Noi portiamo la verità divina, la portiamo dal tempo all'eternità. Su questo potete contare e ringrazieremo il Signore per questo. A Lui l'Onnipotente sia lode e l'onore. Che cosa possiamo dire a questo? Ringraziare Dio che siamo stati onorati di ricevere questa verità e di avere l'amore di Dio per questa verità, e che la conserveremo e che rimarrà con noi per l'eternità. Lode e gloria al nome del Signore. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua potente parola di questa mattina. Sappiamo che non è venuta da un uomo, ma dal tuo Spirito Santo. Per questo vogliamo lodarti, offrirti il nostro ringraziamento e la nostra adorazione. Dall'inizio tu stesso hai messo quest'opera ai tuoi e rimane fino alla fine nei tuoi che confidano nella tua parola e edificano su di te, Signore, che non parlano di propria iniziativa ma ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese, ciò che hai comandato ai tuoi servi. Essi lo hanno eseguito, solo questo. Tutto il resto, Signore, lo hanno buttato via, lo hanno considerato come spazzatura, Signore, lo stesso accade nei nostri giorni. Tutto il resto lo scartiamo come spazzatura perché viene da Satana, che è un pervertitore della parola fin dall'inizio e ancora oggi lo fa pervertire il popolo di Dio e toglie e confonderlo, Signore, ma sia gloria al tuo nome perché tu, Signore, hai fatto la scelta per il tuo popolo e hai protetto il tuo popolo e hai steso le tue mani sante sul tuo popolo, Signore. Alleluia. Tu ti prendi cura per la verità e difendi la tua parola, Signore. Adoriamo il tuo nome meraviglioso, Signore. Quanto sono potenti le tue parole questa mattina, non solo sono scritte nel libro della Bibbia, ma penetrano nei nostri cuori questa mattina. Alleluia, gloria al tuo nome meraviglioso. Penetra nel mio cuore, penetra nel mio cuore, penetra nell'anima mio, Signore, perché la tua verità, alleluia, che meravigliosa. La tua parola, che gratitudine, Signore, ti lodiamo per queste parole preziose di grazia. Alleluia, Signore, la mia preghiera è solo che tu possa ravvivare tutti i nostri cuori questa mattina, oh Dio, che il tuo Spirito Santo si impossessi dei nostri cuori e delle nostre menti, affinché non siamo presi nel laccio del nemico, ma da te, o Signore, il Dio vivente, vero e fedele. Tutto l'onore, tutta la lode, tutta la gloria e tutta l'adorazione siano per il tuo glorioso nome di Gesù. Amen.